Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti ai sacerdoti e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a promulgare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Oggi, sesta domenica del tempo ordinario, la liturgia ci presenta questo miracolo. Uno fra i tanti che Gesù ha compiuto, ma se ricordo bene l'unico che parla di una guarigione dalla lebbra. Un miracolo riportato da tutti e tre i Vangeli sinottici che è molto importante per noi meditare attentamente, non tanto per la specificità della malattia, la lebbra, che oggi non esiste più, almeno nei paesi occidentali, forse in qualche paese del terzo mondo ci sono ancora dei casi, degli episodi, e non tanto per riflettere sulla potenza di Dio che compie questi segni straordinari, appunto questi miracoli. Una nota caratteristica di Gesù che ha utilizzato ampiamente per dimostrare al mondo il suo potere, la sua potenza, il fatto che doveva appunto essere accolto come la manifestazione di Dio. Io vorrei soffermarmi invece sulla dimensione simbolica di questo miracolo particolare, perché quello che può essere interessante per noi può essere utile, altrimenti rimane uno dei tanti miracoli, il cieco o il sordo o il paralitico o il lebbroso, insomma, se noi ci soffermiamo solo sul fatto che fa un miracolo, è uno fra i tanti. Se invece ci soffermiamo a riflettere sulla peculiarità, allora può darsi che per noi possa diventare un insegnamento molto, molto importante. Ascoltiamo cosa dice l'Antico Testamento a proposito della lebbra. Quando uno è investito da questa malattia, è allontanato dalla comunità. Deve vivere in una situazione di solitudine, reietto, nessuno lo può avvicinare, è come se venisse espulso dalla società e non c'è niente da fare per lui. Non c'è nessun medico, non c'è nessuna terapia, non c'è nessuna speranza, nemmeno i sacerdoti osavano avvicinarsi ai lebbrosi. Ecco, una condanna, potremmo dire, totale e definitiva. Nemmeno i sacerdoti si avvicinavano, ma solamente dovevano poi, una volta eventualmente guariti, constatare la guarigione e riammettere la persona all'interno della comunità. Ecco, che cosa ci dice questa prima cosa? Che Gesù è venuto a eliminare un limite che gli uomini di quel tempo non potevano in alcun modo superare. Un limite che non permetteva appunto alle persone di vivere una vita normale. Vedete, già qui potremmo intravedere la differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento a cui ho accennato prima. Noi siamo figli di Dio, siamo coloro che vivono la nuova alleanza, coloro che sono chiamati a vivere un'esperienza umana e religiosa molto, molto più impegnativa di quella che può essere la religione ebraica o la religione musulmana o qualsiasi altra religione. perché noi siamo chiamati a vivere come figli di Dio. Ora, che cosa ci impedisce di vivere come figli di Dio e come fratelli tra di noi? Che è l'unico comandamento che il Signore poi alla fine ci ha lasciato, che dice: tutta la legge si fonda su un solo comandamento. Amerai Dio con tutta la mente, con tutte le forze, con tutta l'anima. Amerai Dio sopra ogni cosa e il prossimo tuo come te stesso. Allora io vorrei farvi una semplice domanda. Ma voi, in questo momento della vostra vita, vedo che ci sono molti anziani tra voi, come sono anziano io, quindi fra qualche decennio al massimo saremo chiamati a rendere conto di come abbiamo vissuto tutti questi doni straordinari che Dio ci ha fatto, tutte le messe che abbiamo partecipato, tutte le prediche che abbiamo sentito, tutte le esortazioni. Ebbene, io vorrei chiedervi con molta semplicità, perché lo chiedo anche a me, ma voi amate Dio sopra ogni cosa, con tutte le forze, con tutta la mente, con tutto il cuore, e il prossimo come voi stessi? Amiamo davvero così? All'inizio io ho detto: facciamo un esame di coscienza, perché normalmente i cristiani, almeno quelli che conosco io attraverso il confessionale, sono preoccupati dei 10 comandamenti, non di tutti, ce ne sono solo 2 o 3, perché alcuni dei 10 comandamenti manco ci pensano. Ad esempio, non desiderare le cose degli altri, no, non invidiare, ecco, non essere geloso, ma non c'è mai nessuno che si confessa su queste cose. Al massimo, non sono andato a messa domenica e ho fatto un peccato contro il 6° comandamento, insomma, più o meno sono questi 2 qua. Ma anche quando noi riuscissimo a mettere in pratica tutti i 10 comandamenti, non per questo saremo dei buoni cristiani. Il cristiano è colui che vive la vita nuova portata da Gesù e che è indicata attraverso le beatitudini e attraverso tanti altri atteggiamenti che Gesù ha indicato. Per esempio, vi ricordate la perla preziosa, il tesoro nascosto nel campo? Nessuno di noi si preoccupa, carissimi, di queste cose. Forse la colpa è anche di noi preti, che ci accontentiamo di dire alle persone: ma sì, vieni a messa la domenica, fai qualche preghiera, poi ci penserà Dio che è buono, no? E non si capisce bene a che cosa debba pensare, perché Dio è buono e noi rimaniamo cattivi. Dio è buono e vuole farci diventare buoni. E la salvezza significa diventare buoni. La salvezza significa amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Ecco, non ci riusciamo. Perché? Perché siamo anche noi come quel lebbroso. Siamo assaliti dal peccato. Il peccato ci possiede, inquina la nostra esistenza con i suoi egoismi, con il suo individualismo, con il desiderio delle cose mondane, col pensare sempre alle cose di questa terra e mai a quelle del cielo. Insomma, viviamo tutta una serie di situazioni che ci impediscono di mettere in pratica quel primo comandamento, che è l'unico comandamento che dobbiamo mettere in pratica. Anche noi, carissimi, ci sentiamo schiacciati da questa malattia che è il peccato, che ci impedisce di vivere nell'amore. Ebbene, il Vangelo ci dice che Gesù può guarirci, Gesù può sanarci, Gesù è venuto nel mondo per integrarci nella comunità, per farci vivere nella comunità, per farci vivere in comunione. A Dio nulla è impossibile, però mentre la lebbra, che è una malattia fisica, può essere guarita da Gesù, perché riguarda semplicemente il corpo, la lebbra del peccato, la lebbra della divisione, la lebbra dei conflitti, la lebbra dei rancori, la lebbra da tutto quello che ci mette gli uni contro gli altri, che non ci fa essere solidali, che non ci fa camminare insieme come Chiesa. Questa lebbra, per essere guarita, deve essere implorata dal Signore, ma esige anche il nostro desiderio di cambiare, di convertirci, di assumere appunto una mentalità diversa, di non accontentarci di una religione, di una religiosità fatta di gesti, fatta di segni, fatta di paura magari, fatta di superstizione. Ecco, chiediamo al Signore oggi in questa Eucaristia questo grande miracolo. Tutti abbiamo bisogno, voi, io, gli altri padri domenicani che sono qui, quelli che io conosco, tutti carissimi, voi lo sapete bene che siamo come schiavizzati da questo peccato che ci assedia, che ci impedisce di avere un cuore puro, di vivere quelle beatitudini che Gesù ci ha indicato: beati i poveri di spirito, beati i miti, beati i misericordiosi, beati i perseguitati. Chiediamo al Signore in questa Eucaristia questo miracolo, che purifichi il nostro cuore da ogni male. Sia lodato Gesù Cristo.